Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in questa 29esima domenica del tempo ordinario, come dicevo all'inizio della Santa Messa, il Vangelo ci propone questa parola molto forte di Gesù: dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. O meglio, questo è il modo con cui noi abbiamo preso dal Vangelo questa frase e l'abbiamo fatta diventare un proverbio nella nostra lingua. Intanto vi faccio notare subito che c'è un errore, perché Gesù non dice questo, ma dice: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E arriveremo subito a spiegare che cosa questo vuol dire, senza però dare l'impressione che il discorso lungo e articolato che abbiamo fatto nelle settimane sulla vita della Chiesa sia terminato. Perché questa pagina di Vangelo, certo, non è più l'ascolto delle parabole come abbiamo fatto nelle tre ultime domeniche, però è comunque un insegnamento importante sul Regno. E come ho spiegato ampiamente, il Regno è la nostra anima, quindi lo sviluppo della vita spirituale nella nostra anima, la Chiesa, e mi sono fermato su questo molto, no? Per dire che la Chiesa non è una realtà astratta. Se io avessi anche in questo momento la possibilità di farvi parlare, non dico per presunzione, ma dico per convinzione, alla domanda che cos'è la Chiesa, il 99% di voi sbaglierebbe nella risposta. E sono sicuro che quasi tutti direbbero il Vaticano. La Chiesa non è questa. La Chiesa è l'insieme dei battezzati uniti ai pastori, che sono vescovi e papa. La Chiesa noi la incontriamo effettivamente nella nostra vita di tutti i giorni attraverso due realtà, abbiamo detto nelle scorse settimane, due realtà che sono a nostra portata, e sono la famiglia e la parrocchia. Concretamente la Chiesa per me oggi è questo. E poi il Regno e il Paradiso, quando terminato il mio cammino su questa terra entrerò nella vita eterna. Dunque queste parabole che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane ci parlavano del Regno di Dio, parlavano di queste realtà, e la pagina di oggi invece sembra un'altra cosa, perché è un episodio, è un fatto successo davvero nella vita di Gesù, non è un racconto sapienziale particolare come possono essere le parabole. E invece, ecco, io direi che questa convinzione ce la dobbiamo togliere dalla mente, perché attraverso questo fatto, se voi siete un po' attenti, vedete che siamo ancora al capitolo 22 di San Matteo, quindi proprio continua il Vangelo dopo quelle parabole, stiamo leggendo il Vangelo in modo continuo. Questo Vangelo ci porta ancora dei valori importanti per la nostra vita nella Chiesa, vuol dire per la nostra vita in famiglia, per la nostra vita in parrocchia. I valori che in queste settimane noi abbiamo evidenziato per tutto il discorso molto complesso che Gesù ha fatto nelle ultime tre settimane almeno, erano i valori importanti, no? Della responsabilità e corresponsabilità, la vigna che è affidata a noi, dello spirito di servizio, cioè del voler giocare noi in prima persona il nostro tempo, la nostra vita a favore di queste realtà, la parrocchia e la famiglia, con quella frase che ho detto che è piaciuta a molti, uno mi ha fatto anche una vignetta con questa espressione che ho ripetuto poi ogni settimana: la famiglia e la parrocchia non sono vacche da mungere, come per molti questo, dice la famiglia, così chiede soldi a papà e mamma stira le camicie, quindi i genitori, la famiglia è ridotta a che cosa? A due signori che fanno i golf senza contributi per il resto della famiglia. Non è questo, assolutamente no. E poi anche questo senso che c'è da poi insegnato nella parabola del Vangelo di domenica scorsa, del rendere i frutti. Per chi lavoriamo? Per chi si lavora in famiglia? Soltanto per lo stipendio, soltanto per crescere i figli? In parrocchia perché cosa si lavora? Perché tutto vada a puntino, perché tutto funzioni come un ingranaggio che si muove con precisione dal punto di vista umano? No, dobbiamo portare i frutti per Dio. Nelle nostre famiglie si glorifica Dio, nelle nostre parrocchie si glorifica Dio attraverso il servizio, attraverso il sacrificio delle nostre vite, attraverso l'impiego del nostro tempo che noi mettiamo a disposizione dei fratelli e attraverso il servizio dei fratelli per la gloria del Signore. Lo so che state pensando, chissà dove va a parare oggi con questo Vangelo. Il Vangelo di oggi ha due parti, no? Dobbiamo spiegare anzitutto che cosa vuol dire questa espressione che sentiamo nel Vangelo, rendere a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare. E poi fermarci un po' su questo dialogo che Gesù, dialogo, scontro che Gesù ha avuto con gli inviati, anche questo è un punto sul quale ci fermiamo, gli inviati dei farisei e dei sommi sacerdoti. Anzitutto, ecco, spieghiamo questo, la domanda è stata preparata ad arte, perché? Perché in qualsiasi modo Gesù rispondesse, si dovesse trovare in una situazione pericolosa. Loro cercavano di condannarlo. Se Gesù avesse detto pagate il tributo a Cesare, così in un modo diretto, lo avrebbero accusato di essere un traditore. Il tributo a Cesare vuol dire, in un certo senso, per l'ebreo, riconoscere una signoria di Roma su quel territorio. Ma Roma era l'invasore, Roma era il nemico, Roma era il conquistatore, Roma era il pagano. Pagare il tributo a Cesare significava in un certo senso avere a che fare anche con gente che non era ebrea. E questo non si poteva tollerare da parte dell'ebreo, no? L'ebreo che si sentiva profondamente libero anche quando era schiavo, perché figlio di Abramo, figlio della promessa, partecipante di questo popolo che Dio si era creato. Vi ricordate quella volta che vanno da Gesù e dicono: noi non siamo mai stati schiavi di nessuno? Avrebbe potuto rispondere: come di nessuno? Siete stati schiavi in Egitto 400 anni, poi vi siete fatti 40 anni di deserto per arrivare alla terra promessa e dopo, per le vostre infedeltà, ancora la schiavitù a Babilonia. Ma l'ebreo è così, l'ebreo è profondamente libero perché risponde a questa chiamata, a questa vocazione di Dio, essere membro, partecipante di questo popolo. Dunque Gesù non avrebbe potuto rispondere pagate, perché questo l'avrebbe messo in cattiva luce dal punto di vista religioso. D'altra parte, se Gesù avesse detto non pagate, sarebbero stati proprio loro ad accusarlo di infedeltà e insubordinazione a Roma. Roma che era abbastanza larga da questo punto di vista, no? Per esempio aveva lasciato sul trono, un trono posticcio, Erode, non perché gli interessasse Erode, ma perché non voleva turbare quegli equilibri che c'erano lì. No? Un re finto praticamente, perché c'era davanti il governatore, quello che rappresentava l'imperatore. Nel processo di Gesù noi vediamo le dinamiche. Erode non può fare niente senza Ponzio Pilato, Ponzio Pilato non vuole fare niente se non sente anche Erode. Se Gesù avesse detto non pagate, i primi ad accusarlo, come hanno fatto nel processo, sarebbero stati proprio i farisei, sarebbero stati i capi del popolo, lo avrebbero presentato al governatore, dunque a Roma, come un insubordinato. E questo reato sì, non era tollerabile per Roma, la quale voleva questo nel vastissimo suo impero, che regnasse la pace, che ci fosse la serenità nei confini dell'impero romano. Per questo Gesù non risponde alla domanda, o meglio non risponde alla domanda nei termini in cui essi la pongono. La domanda l'avete sentita: dobbiamo pagare o no il tributo a Cesare? Dio non è nominato in questa domanda e Gesù non entra in una questione meramente politica, meramente economica. Gesù fa diventare la cosa totalmente spirituale. E avete sentito la risposta. Perché se è vero come è vero che pagare il tributo significa riconoscere la supremazia di qualcuno che ha diritto di chiederti la tassazione, è anche vero che quello che tu dai praticamente non ti appartiene in prima persona. Noi sappiamo tutti che anche adesso il valore della moneta, sia cartacea che proprio le monete nei vari tagli, è una corrispondenza con l'oro che c'è nelle casse dello Stato. Ecco perché Gesù dice: di chi è l'iscrizione, di chi è l'immagine, rendete a Cesare quello che è di Cesare. Questa supremazia che Cesare ha sulle cose ordinarie. Gesù dice non che c'è una separazione come noi comprendiamo comunemente, no? Quando noi diciamo dai a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, intendiamo dire la giustizia distributiva, dai a ciascuno il suo, no? Dai a ciascuno quello che gli appartiene. Il detto di Gesù non vuol dire questo. Gesù dice: nell'ordine delle cose materiali devi dare il tuo contributo, proprio perché sei cristiano, rendi a Cesare quello che è di Cesare, quello che Cesare fa per te. Che cosa faceva Cesare in quel momento? Pensate alle vie di comunicazione che c'erano. Da Roma fino agli estremi confini dell'impero c'era una rete di strade che permetteva il commercio, la comunicazione. Questo è un esempio, no? Di quello per cui Gesù dice che bisogna rendere a Cesare. Però poi dice Gesù quello che non è chiesto, e quindi ci fa capire la profondità della sua espressione: ma anche rendi a Dio quello che è di Dio. E che cos'è di Dio? Che cosa appartiene a Dio? Appartiene in primo posto nella nostra vita. A Dio non appartiene una moneta, a Dio non appartiene qualche cosa soltanto, a Dio appartiene tutto. E questa affermazione di Gesù allora è un'affermazione importantissima per noi. Guardate che nella disobbedienza a questo precetto di Gesù c'è il nostro peccato. Non dico i nostri peccati, ma il nostro peccato fondamentale è questo: che noi non mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita. E allora in questo momento l'applicazione, anche l'attualizzazione di questa parola del Vangelo è facile, perché è questa: a chi do l'adorazione del mio cuore io? Quanti idoli ho nella mia vita? Perché cosa io faccio sacrifici? Quali tributi sono costretto a pagare per gli idoli che mi sono scelto? Posso essere me stesso un idolo, no? Nelle cose che dico, nelle cose che faccio, nelle idee che non voglio cambiare, nella volontà che ho ferma di non convertirmi sul serio. Possono essere gli stessi soldi, può essere il lavoro, può essere lo sport, può essere il pensiero comune, la moda corrente. Ognuno sa benissimo quali sono gli idoli della sua vita. E veramente, in modo giusto, è stato detto che se Dio chiede la sua adorazione nel primo dei comandamenti, non avrai altro Dio all'infuori di me, è anche vero che il mondo vuole la sua adorazione, che il mondo chiede i sacrifici, tanti fanno molti sacrifici per adorare gli idoli del mondo. Cosa non fa la gente per i soldi? Cosa non fa la gente quando fa diventare il lavoro un idolo? Pensate a quanti per il lavoro trascurano la famiglia, per esempio, trascurano la vita spirituale, trascurano i valori morali, per esempio, no? Per cui per diventare importanti per crescere e fare una scalata, ecco, nel lavoro, facilmente si umiliano gli altri, si calpestano i diritti del prossimo e tutte quelle cose che voi sapete quanto me meglio di me. Dunque questa domanda noi ce la dobbiamo fare, no? Ce la dobbiamo porre. Quali sono gli idoli della mia vita? E che cosa mi chiedono come adorazione questi idoli? Qual è il tributo che io devo pagare per gli idoli che mi sono scelto nella mia vita? Poi c'è la seconda parte del Vangelo che ci fa riflettere molto per quanto riguarda proprio i valori che viviamo in famiglia e i valori che viviamo nelle nostre parrocchie. Ed è questo modo che c'è di agire da parte dei farisei, dei capi del popolo, e anche però la severità che ha Gesù nei confronti di queste persone. Tanto vi faccio notare, non vanno loro di persona, mandano altri. Questo è già indice di falsità. Se tu hai qualcosa da dire, se fai delle domande, queste domande devono essere per crescere. Le domande fatte con cattiveria, le domande fatte con cattive intenzioni non sono domande vere, perché tu stai già nella supponenza, tu stai già in una situazione di non apertura, neghi questa possibilità di approfondire che è insita in ciascuna domanda. Io faccio una domanda per imparare, per chiarire. Voi sapete che c'è una stagione della vita dell'uomo nell'infanzia dove la conoscenza del mondo, l'approccio che il bambino ha col mondo intorno a lui è fatta attraverso una serie di domande, domande per le quali noi adulti tante volte ci secchiamo, ci scocciamo, smettila di fare, ma perché questo, perché quell'altro? Il bambino che sembra curioso e che invece ha soltanto attraverso questa modalità l'intenzione di conoscere il mondo che ha intorno a sé. Dunque mandano altri con cattive intenzioni. E dice il Vangelo, Gesù legge la malizia che c'è nel cuore. La malizia non si vede fuori. La malizia è un atteggiamento interiore, un atteggiamento morale. Gesù vede, dice il Vangelo, la loro malizia e li chiama ipocriti. Questo verbo, questa parola, viene da un verbo greco che è un verbo che dice la falsità. Ipocrinomai vuol dire fingere. Chi è l'ipocrita? L'ipocrita è quello che si mostra in un modo ma è in un altro. E Gesù non tollera questo modo di agire. Questo modo di agire che parte come? Come è partita la domanda? Con la solita captatio benevolentiae, così si chiama in latino. Ti devo chiedere qualcosa, ma prima ti alliscio, ti faccio i complimenti. Così tu quando parlerai mi dirai cose che mi piacciono, non cose che non voglio sentire. Gesù non cade evidentemente in questa trappola, però le cose che questi dicono a Gesù per cercare di raddolcirlo sono cose vere. Tu Gesù parli con verità. Subito ci torna in mente quella parola che Gesù ha detto nel cenacolo durante l'ultima cena a San Tommaso. Tommaso, io sono la verità, la via, la verità e la vita. E poi dicono a Gesù, perché tu non parli con rispetto umano, non hai paura di nessuno, dici a tutti la verità. E questo è profondamente vero, perché Gesù ha sempre agito così, non ha nascosto la verità. Cari fratelli e care sorelle, riflettiamo su questo. Tante volte il nostro cuore è intriso di malizia e tante volte noi siamo ipocriti, perché in famiglia, perché in parrocchia non diciamo la verità. Abbiamo paura di dire le cose come stanno, di manifestare il male dove il male, il bene dove il bene e di affermare che c'è una verità oggettiva delle cose. Pensate per esempio a tutte le volte che noi tacciamo in un modo molto codardo, molto subdolo per quanto riguarda la verità del Vangelo. Non diciamo in famiglia, no? Il marito alla moglie, i genitori ai figli, i figli ai genitori. Questo è sbagliato secondo il Vangelo, questo non va bene. Tacciamo, come dice la gente comunemente, per amore di pace. Una pace che non è quella che Gesù afferma. Una pace che non può venire dalla falsità. Una pace che non si può fare sulla bugia, sull'ipocrisia, sulla menzogna. Pensiamoci bene a questo, perché il Signore ci chiede di essere testimoni di verità, ci chiede di avere uno stile di vita che sia come il suo, veritiero, ci chiede di non avere paura di nessuno, di non avere rispetto umano, di avere la forza di dire quello che noi pensiamo. Se no, rifletteteci bene, i rapporti che noi instauriamo in famiglia, fuori dalla famiglia e in parrocchia, ma mi interessa parlare di famiglia e di parrocchia perché parlo della Chiesa evidentemente, sono falsi, non sono veri, sono dei rapporti falsati da questo tipo di atteggiamento nostro. E io dico, guardate, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, correggetemi se sbaglio, molte volte ci sono tante persone che amano quello che io durante la settimana, perché anche durante la settimana abbiamo parlato di questo nella lettura continua del Vangelo di San Luca, non di questo di San Matteo. Per esempio venerdì ho chiamato il sottobosco, questa situazione nella quale tanti si muovono, raccogliendo notizie, chiacchierando, criticando, offendendo, facendo la cronaca, cose gravissime queste. Questo è peccato grave, per questo bisogna confessarsi. E quando si tratta di calunnia, cioè di cose inventate, bisogna passare attraverso la riparazione, come nel caso del furto. E anche se un po' ci dispiace, ma non sarei al posto mio, giustamente, se non lo facessi, devo farlo, io dico che tante volte la gente ha ragione, la gente che non viene in chiesa ha ragione quando dice che noi siamo peggio degli altri, noi che veniamo in chiesa siamo peggio degli altri, ha ragione se il nostro modo di pensare è questo, ha ragione, perché in proporzione al fatto che noi siamo vicini al Signore, la nostra vita dovrebbe essere diversa, la nostra vita dovrebbe essere orientata su canali di verità. Guardate, adesso non voglio allungarmi, però, perché ho finito anche il tempo, però qui le citazioni, mi sarebbe piaciuto farle, però il Papa soltanto in questo anno, a gennaio, a maggio e ad agosto, ha parlato della chiacchiera, ha detto delle cose fortissime, ha detto che la chiacchiera è un verme che tarla profondamente i rapporti all'interno della Chiesa, quindi nelle nostre parrocchie. Il Papa ha parlato proprio direttamente delle parrocchie e poi delle famiglie. E se il Papa ne ha parlato e ne ha parlato con questa insistenza, ci sarà pure un motivo. Allora il nostro discorso, quello che abbiamo fatto in tutte queste settimane, non è soltanto responsabilità, corresponsabilità, servizio, disponibilità, rendere, lavorare per rendere gloria a Dio, ma è anche questo. Vivere nella verità, testimoniare la verità, respingere nella nostra vita quelle cose che non sono secondo la verità del Vangelo. Dicevo ieri sera e dico anche oggi, per concludere, sarebbe bello che Dio vedendoci, che Gesù vedendoci, non ripetesse le cose che ha dovuto dire per i farisei, che ha dovuto dire per i discepoli dei farisei e dei sommi sacerdoti ipocriti. Sarebbe brutto che Gesù lo dicesse per noi, ipocrita. Già questa cosa ci fa tremare solo al pensiero che questa parola arrivi sulle labbra del Signore. Sarebbe invece bello che Gesù dicesse a noi, riconoscendoci veramente i suoi fratelli, quella parola che falsamente i sommi sacerdoti e i capi del popolo dicevano per lui: sei uno che parla con verità, sei uno che non ha paura di nessuno, che non ha rispetto umano e che sei capace di dire effettivamente le cose come stanno a tutti in faccia. Questo deve essere fondamentalmente il nostro atteggiamento se vogliamo essere costruttori di Chiesa, cioè elementi positivi nella nostra famiglia, dove siamo, e nella nostra parrocchia, dove viviamo. Allora vediamo come anche questo Vangelo ci è servito per crescere, per maturare. Riflettiamo su questo durante la settimana. Come agisco in famiglia? Il mio rapporto, per esempio, con i miei fratelli, con i miei genitori, con i miei figli, con mio marito, con mia moglie, è un rapporto vero, schietto, sincero, rispettoso, ma vero. E così anche al posto di lavoro, allargate il pensiero, se volete, che non ci fa male. Anche in parrocchia, come agisco? Qual è il mio atteggiamento? Dico la verità? Oppure sono uno che va per la diplomazia, per aggiustare le cose, e dunque sono un ipocrita? Chiediamo alla Madonna Santissima, che ci ha dato Gesù, via, verità e vita, la grazia di poter non solo capire le cose che il Vangelo oggi ci ha insegnato, ma anche di poterle vivere con profondità nella nostra vita di tutti i giorni. Sia lodato Gesù Cristo.